Allora, buongiorno, la vostra compagna mi stava facendo delle domande sull'immunoprecipitazione su alcuni passaggi che non le erano tanto chiari. Anche la volta scorsa un vostro compagno mi ha fatto delle domande sui tamponi che si utilizzano per estrarre le proteine, se si tratta di tamponi denaturanti o non denaturanti. Allora, vi direi in due parole i passaggi che vengono fatti di solito quando si immunoprecipita, così se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro possiamo provare a approfondirlo e rivederlo. Perché appunto la vostra compagna mi chiedeva in che cosa consisteva esattamente il pre-cleared. Allora, innanzitutto quando si decide di immunoprecipitare delle proteine, immaginate di avere le cellule in coltura, nelle piastre di coltura, nell'incubatore, decidete di fare una stimolazione con un ligando oppure con qualche fattore, con insomma, una qualche stimolazione. Fate il vostro esperimento, quindi non so, stimolate le cellule con la neuregulina, con l'HGF, con slit, il tempo che è necessario, quindi non so, 10 minuti, 20 minuti, dipende dal vostro protocollo. Dopodiché prendete la piastra e la mettete su un ghiaccio, su un contenitore con del ghiaccio. In questo modo a 4 gradi si dovrebbero in qualche modo bloccare tutte le reazioni che avvengono all'interno della cellula. Quindi ci si immagina che tutte le proteasi, tutte le fosfatasi, tutti gli enzimi che in qualche modo andrebbero ad agire sulle proteine che voi siete interessati a studiare, in qualche modo sono bloccati dalla temperatura a 4 gradi. È chiaro che se il legame tra le proteine che state studiando è molto labile, può essere che nei tempi necessari all'immunoprecipitazione questo legame venga perso e in quel caso non ci potete fare niente. Ma se no, normalmente appunto si interrompe la stimolazione mettendo la piastra sopra un contenitore con del ghiaccio a 4 gradi. A questo punto si toglie il terreno con lo stimolo che voi avete dato alle cellule e si mette sulla piastra un tampone di lisi. Di solito questi tamponi di lisi contengono degli inibitori delle proteasi, proprio perché anche se state lavorando a 4 gradi, comunque volete essere sicuri che le proteasi non si degradino le vostre proteine. Se state studiando ad esempio una proteina fosforilata, nel tampone metterete anche un inibitore delle fosfatasi, perché non volete che nei vari passaggi che state facendo una qualche fosfatasi vi vada a defossorilare le vostre proteine. E a seconda che stiate studiando una proteina fosforilata in tirosina o in serina, potrete usare degli inibitori diversi delle varie fosfatasi. Comunque mettete questo tampone sulla piastra, tutto a freddo, quindi il tampone di lisi è un tampone che viene conservato a 4 gradi e lasciate agire questo tampone sopra le cellule. Questo tampone non sarà un tampone fortemente denaturante, perché voi se immunoprecipitate delle proteine e volete vedere se queste proteine coprecipitano altre proteine, dovete essere in condizioni non denaturanti, ma in condizioni il più possibile vicine alle fisiologiche. Perché se voi, noi a volte in laboratorio usiamo un tampone che contiene un'enorme quantità di SDS. Questo tampone lisa tutte le proteine, ma ve le srotola, cioè vi elimina la struttura secondaria delle proteine, per cui la proteina viene a trovarsi nella sua struttura primaria e se quella proteina interagiva con un'altra proteina non potete più vederlo, perché le due strutture secondarie delle proteine sono state denaturate e le due proteine non interagiscono più. Quindi se voi volete vedere un'interazione tra proteine dovete usare questo tampone molto delicato. Si lascia 15-20 minuti agire questo tampone è così delicato che lisa solo le membrane plasmatiche e non la membrana nucleare. Infatti quello che noi facciamo è guardare a microscopio queste cellule e vediamo che dopo 15-20 minuti non vediamo più la membrana, vediamo tanti nuclei sul fondo della piastra. Proprio perché questo tampone che contiene di solito un detergente blando tipo Triton NP40 in basse dosi, appunto lisa la membrana ma non va a lisare come si dice, la membrana del nucleo. A questo punto si utilizza un cell scraper, noi usiamo una gommina che serve a raschiare via e quindi raccogliere tutti i nuclei, le proteine, raccogliamo in pratica tutte le cellule dalla piastra e le trasferiamo in un tubo Eppendorf. In questo modo abbiamo l'isato proteico totale e anche i nuclei delle cellule. Tutti i passaggi vanno fatti sempre a 4 gradi. A questo punto abbiamo la provetta con l'estratto totale, centrifughiamo 20 minuti ad alta velocità a 4 gradi e questa noi facciamo 20 minuti, non so, 12-13 mila giri a 4 gradi e E questa centrifugata serve a mandare sul fondo della provetta tutti i detriti cellulari, quindi i nuclei e frammenti vari della cellula che non ci interessano, in modo da avere una soluzione acquosa che contiene le nostre proteine in soluzione, ma non evitiamo di portarci dietro dei frammenti. Questa soluzione che contiene tutte le proteine estratte dalla cellula la trasferiamo in un tubo pulito in modo da non avere pellet di detriti che potrebbero disturbare. E a questo punto viene fatto quello che mi chiedeva la vostra compagna, cioè il pre-clearing. Allora, la professoressa Perrotto vi ha spiegato che per immunoprecipitare si mette a contatto questa provetta che contiene tutte le proteine, lei mi diceva che vi ha parlato delle palline magnetiche, perché in alcuni kit si utilizzano queste palline magnetiche. Noi in laboratorio usiamo le palline di Sepharos. Comunque sia le palline magnetiche sia le palline di Sepharos servono da carrier per trascinare o al fondo della provetta o di lato, se usiamo un magnete, le proteine legate. Però appunto nel caso del magnete o nel caso della proteina Sepharos, noi usiamo la Sepharos A coniugata all'anticorpo contro la proteina che vogliamo studiare, e noi centrifugando tiriamo giù le proteine legate all'anticorpo, oppure se usate le palline magnetiche userete un magnete e tirate via le vostre proteine. Però prima di questo passaggio c'è questa cosa che si chiama pre-clearing, ossia voi non volete essere sicuri che quello che tirate giù, quando poi centrifugherete o quando userete il magnete, siano solo le proteine riconosciute dall'anticorpo che riconosce la vostra proteina. Allora, se c'è qualche proteina all'interno dell'estratto cellulare che per qualche misterioso motivo ha affinità o per il Sepharos A o per le palline magnetiche, quando poi voi andrete a caricare il vostro estratto sul gel, vedrete delle bande di proteine che pensate abbiano interagito con la proteina che vi interessa, invece sono venute giù perché avevano semplicemente affinità o per la proteina A Sepharos o per le palline magnetiche. Allora il pre-clearing, che appunto non sempre viene fatto, però soprattutto negli esperimenti preliminari è utile farlo per capire se ci sono dei legami specifici, prevede che il vostro estratto venga messo a contatto con proteina A Sepharos o con le palline magnetiche senza l'anticorpo. Allora lo mettete ad agitare, non so, un'ora o due a 4 gradi, perché bisogna sempre fare tutto a 4 gradi, mettete la vostra provetta su un rotore che gira, una ruota praticamente, questa gira, le palline vanno a contatto con l'estratto proteico, tutte le proteine che hanno affinità a specifica o non si sa come per queste palline di Sepharos o quelle magnetiche si legheranno. Allora prendete la vostra provetta, centrifugate, se state usando il Sepharos o mettete vicino un magnete, e recuperate tutto il surnatante. In questo modo vi siete liberate di tutte quelle proteine che le sono legate in maniera specifica alla proteina A Sepharos o alle palline magnetiche. Perché voi volete essere sicuri che quello che vedete sia proprio un legame specifico con l'anticorpo che vi interessa studiare. A questo punto, quindi vi siete liberati di tutto quello che è specifico. A questo punto prendete altre proteine A Sepharos o altre palline magnetiche, le mettete ad incubare con l'anticorpo primario, contro il recettore o la proteina che volete studiare. Le lasciate in incubazione, non so, 45 minuti, un'ora, in modo che l'anticorpo si leghi alle palline di Sepharos o al magnete. Poi adesso io non ho mai usato le palline magnetiche, non so se che reagente si deve usare per far attaccare l'anticorpo alla pallina. Nel caso della proteina Sepharos, la proteina ha affinità per l'anticorpo e quindi l'anticorpo è sufficiente mettere a contatto l'anticorpo con la proteina Sepharos e questi si uniscono. Allora, si ottengono quindi queste palline con gli anticorpi legati tutto intorno e finalmente questo complesso di palline magnetiche o Sepharos con l'anticorpo viene messo a contatto con le proteine che abbiamo prepulito, cioè l'estratto proteico che abbiamo pulito nel passaggio precedente. Quindi avete la provetta con le proteine prive di quelle che si sono legate in maniera specifica, mettete dentro questa provetta proteina Sepharos con l'anticorpo primario e mettete ad agitare di nuovo su una ruota. In alcuni protocolli si mette ad agitare solo 2 ore, in altri protocolli tutta la notte, e comunque fate girare tutta la notte questa, o insomma per un certo periodo, queste provette. Dopo aver fatto girare a lungo, recuperate i vostri tubini e centrifugate in un caso o usate magnete nell'altro, raccogliete sul natante, in questo caso avrete tutte le proteine che non si sono legate al vostro anticorpo primario. Di solito si tengono da parte. Poi, molto spesso non vengono più utilizzate quelle proteine, ma se uno vuole fare un controllo delle proteine che non si sono legate, conserva anche quella aliquota. A questo punto avrete un pellet di palline di proteina Sepharose o di palline magnetiche con l'anticorpo e la proteina che volevate studiare, quella riconosciuta dall'anticorpo primario, e tutte quelle che con questa sono coprecipitate, che si sono attaccate anche loro alla prima proteina. Però in questa prima centrifugata avrete con voi un sacco di proteine che stanno venendo giù per sbaglio, perché appunto comunque centrifugando e togliendo il surnatante qualche proteina vi rimane, non potete togliere fino all'ultimo microlitro, se no rischiate di portare via qualche proteina importante. E allora fate dei lavaggi, quindi risospendete queste palline col tampone, quello di estrazione che avete usato all'inizio, le risospendete bene e centrifugate una volta. Togliete via questo surnatante che è il primo lavaggio e lo ripetete due o tre volte, in modo che a ogni lavaggio togliete tutte quelle proteine che stanno venendo giù per sbaglio, ma di fatto non sono legate né all'anticorpo né alla proteina riconosciuta dall'anticorpo. Dopo 3-4 lavaggi avrete sul fondo della provetta la proteina Sepharose, l'anticorpo, la proteina primaria e tutte quelle legate. A questo punto siete pronti per denaturarle, quindi potete usare un tampone che contiene SDS e beta-mercaptoetanolo e potete bollire le vostre proteine, perché l'SDS le denatura e quindi andrà a districare la struttura terziaria o quaternaria delle proteine e quindi avrete la proteina srotolata nella sua struttura primaria. Il beta-mercaptoetanolo o il DTT, comunque un riducente, serve a rompere i ponti di solfuro. Perché se voi avete una proteina con una struttura secondaria con molti ponti di solfuro, avete bisogno di un riducente per romperli in modo che lei possa srotolarsi nella sua struttura primaria. E a questo punto siete pronti per caricare la vostra proteina su un gel di proteine, per fare un Western blot. Avendola denaturata con beta-mercaptoetanolo e SDS, la proteina correrà solo in base al proprio peso molecolare, perché essendo srotolata, le proteine che pesano di più correranno più lentamente, quelle che pesano di meno più velocemente, quindi potete andare avanti col Western blot. Quindi il cosiddetto pre-clearing che avete visto in qualche immagine è questo primo passaggio fatto apposta per togliere le proteine specifiche. Se vi viene in mente qualche altra domanda su qualche passaggio, ditemelo. Vi dico solo ancora una cosa sul Western blot. Quando voi correrete il Western blot, non so se l'avete visto nelle diapositive, quella per Rotò. Voi ovviamente denaturate le proteine, in quella soluzione avrete di tutto, avrete la pallina di Sepharose magnetica che non volete portarvi dietro e quelle le eliminate centrifugando o usando il magnete, perché se no se caricate le palline nel gel intasate il pozzetto e il gel corre malissimo. Quindi voi centrifugate e recuperate questo surnatante, lì dentro avete l'anticorpo primario che avete messo dentro, che è una proteina anche lui, quindi anche lui viene denaturato, anche lui si trova in soluzione. Troverete la proteina che avete legato e tutte quelle che si sono legate insieme. Quando correrete il gel, sappiate che oltre alla vostra proteina, le proteine legate, avete anche l'anticorpo. E quindi, quando voi andrete a decorare il Western blot con un anticorpo secondario, gran parte di questo anticorpo potrà andare a legarsi all'anticorpo primario che è corso nel pozzetto. Per cui, se voi avete immunoprecipitato per una proteina con un anticorpo anti-rabbit, cioè scusate, un anticorpo fatto in coniglio, un policlonale, correte il gel, se questo anticorpo, l'anticorpo corre anche lui come tutte le proteine, poi voi andrete a blottare le proteine su una membrana, se l'anticorpo non è uscito fuori dal gel ma è rimasto dentro perché ha un peso molecolare di 60 più o meno kilodalton e le proteine che voi interessano pesano anche meno, quindi non potete tagliare via dalla membrana questo peso, quando decorerete con un anticorpo anti-rabbit vi verrà fuori una bandona enorme presente in tutti i pozzetti. Quella bandona che vedete non è nessuna proteina di vostro interesse, ma è l'anticorpo primario che è entrato nel pozzetto anche lui. Infatti, se a voi non interessano bande sotto i 60 kDa, vi conviene tagliare la membrana e eliminare la banda corrispondente all'anticorpo, perché sennò vi sequestra gran parte dell'anticorpo secondario. Quindi ci sono degli articoli, adesso quest'anno non ve lo faccio vedere, ma ce n'era uno in cui si vede una banda enorme al fondo del Western Blot in tutti i pozzetti. Quella banda era semplicemente l'anticorpo primario che era stato usato per immunoprecipitare, che veniva riconosciuto dall'anticorpo secondario col quale si andava a decorare poi la membrana. Ok, se avete domande, fatele. E intanto vado ad aprire la lezione dell'altra volta. Eravamo arrivati alla tecnica del two hybrid. Ok, eravamo arrivati all'esperimento fatto da questi autori per identificare quale dominio di Robo e quale dominio di DCC erano responsabili dell'interazione tra questi due recettori. E abbiamo visto che all'interno del recettore DCC, utilizzando costrutti con delezioni progressive, era stato identificato un dominio che si chiama CC1, che è questo, cioè si sono accorti che quando arrivavano a togliere quel dominio, i due recettori non interagivano più. E quindi con la tecnica del two hybrid si accorgevano che non c'era più sopravvivenza del lievito nel terreno privo di istidina. Con l'esperimento complementare sono andati a mappare il dominio nel recettore DCC responsabile dell'interazione tra DCC e Robo e avevano trovato questo dominio P3. Questi domini che vedete qua chiamati CC0, CC1, CC2, CC3 oppure P1, P2, P3 sono domini che i ricercatori avevano comunque mappato dentro questi recettori e li consideravano importanti perché nell'evoluzione erano molto conservati tra specie diverse. Quindi nell'analisi comunque aminocidica si erano resi conto che c'erano delle regioni più importanti perché conservate dalla drosofila al topo, al ratto, all'uomo, eccetera. E quindi di solito se una regione di una proteina viene molto conservata è perché ha un ruolo molto importante, perché se durante l'evoluzione si vengono a formare delle mutazioni che la rendono inattiva, diciamo questa regione viene in qualche modo persa, nel senso la selezione naturale fa sì che una mutazione in questa regione renda inattivo questo recettore. Quindi se una regione è molto molto conservata vuol dire che ha una funzione importante. E quindi loro nel fare le delezioni si sono concentrati soprattutto su questi tre domini in questo recettore e su quei quattro domini nell'altro. Quindi quello che loro identificano è questo dominio P3. Sanno dalla letteratura che questo dominio P1 è importante per un'altra interazione, ma lo vediamo dopo. Allora, quello che loro fanno, dopo aver identificato questi due domini, è andare a vedere se nelle cellule COS, la mancanza di uno di questi domini o su Robo o su DCC impedisce ai due recettori di interagire. E quindi utilizzano questo costrutto MET Robo Delta CCC MIC, che come vedete dal recettore originario adesso inizia ad avere ben poco perché ha il dominio extracellulare di MET, ha un dominio MIC per essere riconosciuto, ha il dominio citoplasmatico di Robo, ma gli manca il dominio CC1. E poi trasfettano il costrutto DCC wild type col dominio H. Fanno l'immunoprecipitazione anti-H o anti-MIC e vedono che quando manca questo dominio CC1, come si aspettavano dai dati della tecnica del two hybrid, non c'è coprecipitazione. Allora, dopo aver visto che nel modello delle cellule COS i due recettori non coprecipitano, vanno a vedere nel modello in vitro costituito dai neuroni di Xenopus cosa succede. Ossia, si chiedono se la mancanza di interazione tra i due recettori ha un'influenza sulla capacità, diciamo, di attrazione, di slit, scusate, della netrina, la capacità di slit e di silenziare la trazione nel modello in coltura. E quindi fanno questo esperimento confrontando due condizioni diverse, una è MET Robo e l'altra è DCC. Qui DCC non lo trasfettano perché sanno che i neuroni di Xenopus esprimono endogenamente di CC, e invece trasfettano Metrobo, perché così dando l'HGF sanno che vanno ad attivare solo questo costrutto. E qui vediamo allo stadio 22 l'esperimento che abbiamo già visto l'altra volta in numerosi passaggi, l'esperimento quello di controllo, che ci dice che se danno l'HGF, l'HGF in qualche modo in questo caso mima l'attività di slit, quindi si va a legare a MET che attiva Robo, ma in questo contesto al 22° giorno non fa nulla, quindi né attrazione né repulsione. Poi stimolano con la netrina si lega al DCC endogeno, e il DCC endogeno va a mediare un segnale di attrazione, vedete che c'è la nuvola di segnali positivi che ci dice che gli assoni vengono attratti dalla netrina, e se viene dato HGF più netrina vediamo che c'è il silenziamento dell'attrazione. Quindi questa è la condizione di partenza. Nel costrutto MET-ROBO vanno a togliere il dominio CC1, ed è lo stesso costrutto che hanno usato nel passaggio precedente con le cellule COS per immunoprecipitare, e vanno a vedere che se danno l'HGF non succede niente, se danno la netrina c'è attrazione, perché la netrina si attacca al DCC, se danno HGF più netrina, l'HGF si lega a Robo, ma Robo in mancanza del dominio CC1 non riesce ad interagire con il recettore DCC e quindi non gli impedisce di segnalare un segnale di attrazione, e quindi i due recettori non interagiscono e vedete che non c'è silenziamento. Quindi la prima conclusione che traggono è l'idea che il silenziamento richiede il legame tra i domini citoplasmatici, perché nelle COS hanno visto che i due recettori interagiscono, nell'oxenopus, quindi in coltura, verificano che in assenza di interazione tra i due recettori, il neurone di Xenopus non è silenziato dal trattamento con slit. A questo punto si chiedono se questo dominio CC1 di Robo è importante solo per silenziare l'attrazione di DCC, o se non ha anche un ruolo nel fenomeno della repulsione mediato da Robo al 28° giorno, al 28° stadio di sviluppo di Xenopus. E vedete qua, ho evidenziato in rosso 28, perché al 28° giorno provano a iniettare nello Xenopus questo costrutto, quindi solo MET Robo Delta CC1, trattano con l'HGF che quindi attiva MET e vedono che c'è repulsione. E quindi la conclusione è che nel recettore Robo la capacità di silenziare l'attrazione e la capacità di mediare la repulsione sono separati su domini diversi. Quindi in questo articolo non si preoccupano di mappare qual è il dominio responsabile della repulsione, però possono dire che sicuramente non è il dominio CC1, perché CC1 interferisce con la capacità di Robo di interagire con DCC, ma evidentemente non ha nessun ruolo nella repulsione. Magari ci sono altri due domini, CC2 e CC3, è probabile che uno di questi sia importante per in qualche modo interferire con la repulsione. Se avete domande interrompetemi, o se vado troppo veloce, ma cerco di rallentare comunque un po'. Allora, vi dicevo, mi sforzo di parlare lentamente, nel recettore DCC, con la tecnica del two hybrid, hanno identificato questo dominio P3 come un dominio importante per l'interazione con Robo1. Però gli autori di questo articolo sapevano da articoli precedenti che c'era un altro dominio che si chiama P1 che era in grado di interagire con UNC5. Allora, non contenti del dato del two hybrid, decidono di andare a controllare che P1 non sia importante anche nell'interazione con Robo. Cioè, la tecnica del two hybrid gli aveva già detto che questo dominio P1 non era importante, ma loro vogliono essere proprio sicuri che P1 invece, come sapete, in tutte le tecniche ci sono falsi positivi e falsi negativi. Allora, per essere sicuri che più uno non sia sfuggito alla tecnica del tuo hybrid, decidono di andare a testare anche questo dominio. E quindi vanno a togliere il dominio più 1 da DCC e decidono, non so se ricordate, l'altra volta abbiamo visto che se facciamo esprimere i due domini citoplasmatici di Robo e di DCC senza il dominio extracellulare, i due domini interagiscono spontaneamente, perché abbiamo visto che solo il dominio extracellulare che in qualche modo inibisce questa interazione e il legame colligando gli fa cambiare conformazione e quindi consente di nuovo ai domini di interagire. Ma loro sanno che se esprimono i due domini citoplasmatici, i due domini interagiscono e quindi in questo caso testano l'interazione tra i due domini citoplasmatici di Robo e di DCC e mettono DCC privo del dominio più 1, che è questo dominio che si sa dalla letteratura essere coinvolto nel legame con UNC5, che è un altro recettore. Non danno nessuno stimolo perché non c'è nessun dominio extracellulare da stimolare e vedono che c'è coprecipitazione. E quindi possono dedurne che come ci si aspettava, questo dominio più 1 non ha a che fare con l'interazione tra i due recettori. Dopodiché vanno a mutare, cioè vanno a fare una delezione del dominio P3. E quindi preparano il costrutto MIR DCC delta P3 e P3 è il dominio che hanno identificato con la tecnica del two hybrid, quindi si aspettano che interferisca con l'interazione tra i due recettori ed infatti, se vedete, quando trasfettano i due costrutti non interagiscono, i due domini citoplasmatici. E quindi si può dire, diciamo, è confermato il fatto che il dominio P3 è importante per l'interazione tra i due. A questo punto, appunto, nell'esperimento precedente hanno solo testato i domini citoplasmatici, adesso passano a testare i domini citoplasmatici ma in presenza di recettori interi. Quindi trasfettano il costrutto di Robo intero e il costrutto MET DCC delta P3 H. Appunto, quello che fa effetto di questo articolo è quanti costrutti hanno fatto, perché appunto, se vedete, hanno tolto un pezzo, ne hanno messo un altro, insomma, hanno fatto delle lezioni varie e anche nei passaggi successivi ne vedremo ancora. È un articolo in cui appunto c'è stato un grosso lavoro di preparazione di costrutti per testare le varie ipotesi. E vedete qui, se trasfettano Robo e MET DCC delta P3, stimolano con slit che va ad agire su Robo e non c'è coprecipitazione. Poi qui un'ombrina si vede, però se non sbaglio non la commentano. Comunque se c'è coprecipitazione è molto debole, però appunto vedete, immunoprecipitando anti-MIC non c'è nessun segnale, immunoprecipitando anti-HA forse un'ombretta, però sicuramente molto meno dei segnali che abbiamo visto le volte precedenti. Allora, a questo punto si pongono un'altra domanda gli autori di questo articolo. Loro vorrebbero, cioè hanno dimostrato che se tolgono P3 nelle COS, questo è un esperimento fatto nelle COS, nelle COS hanno tolto P3 e hanno visto che non c'è interazione. Però adesso loro vogliono testare questo costrutto in vivo, ossia loro vogliono andare a vedere nelle cellule di Xenopus se quando manca P3, a causa del fatto che i due recettori non interagiscono, non c'è più il silenziamento dell'attrazione. Il problema è che loro sanno che il dominio P3 è un dominio che è coinvolto anche nell'attrazione, nel senso che loro sanno che il recettore DCC o il recettore chimerico MET DCC, in seguito alla stimolazione con l'anetrina o con l'HGF, forma dei multimeri, cioè forma dei dimeri, tetrameri, eccetera, eccetera, che gli permettono di attivarsi e di mediare l'attrazione. Ma la formazione di questi dimeri o multimeri è mediata da questo dominio P3, che probabilmente ha un ruolo di dimerizzazione. Allora, la loro preoccupazione è come facciamo a studiare il silenziamento dell'attrazione se l'attrazione già viene eliminata da questa delezione di P3. Perché loro vogliono misurare il silenziamento dell'attrazione, ma se l'attrazione è già distrutta dalla mancanza di questo dominio non possono farlo. E quindi, appunto, quello che ci immaginiamo è che se loro tolgono P3, l'attrazione qui sparisce. Allora a questo punto avremo silenziamento dovuto alla mancanza di questo dominio. Allora, per testare la loro ipotesi, perché la loro ipotesi che vogliono dimostrare è che il silenziamento dell'attrazione è mediato dall'interazione dei due recettori, decidono di eliminare questo dominio P3, però fornire al recettore DCC un qualche dominio che gli permetta di mediare comunque l'attrazione. Allora, se il dominio P3 ha un ruolo nel formare dimeri, decidono di mettergli un dominio che prendono da un altro recettore ed è un dominio che permette di formare dimeri, questo dominio che si chiama SEM. Quindi loro dicono, se il recettore DCC per attrarre ha bisogno di formare dimeri, gli togliamo il dominio P3 che gli permette di fare dimeri ma anche eterodimeri con robo e lo sostituiamo con un altro dominio, questo SEM, che prendono dal recettore FB1. È un dominio presente in tanti recettori. Vi è chiaro questo passaggio? Avete qualche domanda? Prego.
Ad essere sicuri che sia lo stesso.
In che senso?
Loro sanno che il dominio P3 regola la dimerizzazione del recettore di CC.
Sì, con se stesso.
Con
sì.
Se stesso.
In realtà non lo sanno, ma ci provano.
Sì.
Infatti, se non sbaglio, appunto, quando vi ho detto provate a pensare a quali esperimenti mancano, qui a un certo punto secondo me manca qualcosa. Adesso non ricordo se nelle prossime diapositive si dice. Infatti apro la parentesi, in futuro cerco di darvi gli articoli un po' prima in modo che possiate pensarci. A volte preferisco non darveli prima, per potervi fare le domande durante la lezione e ragionarci insieme, invece se l'avete già letti è un po' più difficile a ragionarci. Per cui nel sito web vi dicevo, pensate agli esperimenti che mancano, ne discutiamo, non so, venerdì prossimo. In realtà viene più comodo discuterne adesso, mentre stiamo vedendo questo articolo, non sarei a riprenderlo venerdì prossimo. Allora, se non sbaglio, adesso vediamo le diapositive successive. Secondo me manca l'esperimento in cui mi dimostrano che senza questo dominio non sono attratte. Adesso andiamo a vedere i passaggi successivi. Però appunto loro sanno che sanno praticamente dalla letteratura, ma avrebbero dovuto forse ripeterlo qui in questo contesto, sanno che togliendo questo dominio non c'è dimerizzazione, non c'è attrazione. Il fatto di mettere un altro dominio che si chiama SEM, che sostituisce questo dominio, è un'idea loro, devono testare che funzioni. È un'ipotesi. Cioè loro dicono, se questo recettore non ha il dominio di dimerizzazione non attrae più, vediamo cosa succede se gliene mettiamo un artificiale. Infatti andiamo a vedere i passaggi successivi. Questa è un'immagine che ci fa vedere questo dominio SEM di dimerizzazione presente in tante molecole, perché appunto loro lo vanno a prendere dal recettore F, uno dei recettori che abbiamo visto nella prima lezione, ma questo dominio che permette a proteine di dimerizzare è presente in altri recettori. E allora quello che fanno è, fanno questo costrutto che chiamano MET DCC delta P3 SEM e lo vanno a cotrasfettare con il robo intero per vedere cosa succede in questo caso. Per vedere se c'è coprecipitazione. È chiaro che non ce l'aspettiamo. In questo articolo ci sono moltissimi passaggi, a volte qualcuno sembra forse anche superfluo, nel senso che ci sono dei controlli che ci sembrano esagerati. Può darsi che alcuni di questi esperimenti siano stati fatti su richiesta dei referì, perché appunto sicuramente questi ricercatori hanno cercato di pensare tutti i passaggi possibili e immaginabili. Qualcheduno extra potrebbe essere stato suggerito dai referì che possono aver chiesto agli autori, siete andati a vedere cosa succede con questo costrutto, se coprecipita, se non coprecipita, e quindi ci sono tutti questi controlli molto puntigliosi. Allora, nel fare questo costrutto verificano che mettendo il dominio SEM solo su uno dei due recettori, quindi solo su DCC, in mancanza di P3 non c'è coprecipitazione. Dopodiché vanno a fare dei test in vitro. E adesso guardo un attimo. In realtà in questo costrutto, aspettate che guardo un secondo, DCC. In realtà in questo costrutto riescono a dimostrare, quindi non era questo l'esperimento che mancava, ce n'era forse un altro. Adesso li vediamo tutti e tre, ma testano questo costrutto per vedere che mettendo dominio SEM c'è attrazione, lo vedo qua. Adesso farei un esperimento per volta e li vediamo tutti quanti. Allora, fanno il solito esperimento canonico. Loro lo rifanno tutte le volte per dimostrare di essere nelle condizioni giuste. Per cui partono col recettore normale, poi gli fanno una mutazione, poi gliene fanno un'altra e li confrontano con l'esperimento di controllo. Allora, in questo esperimento costituito da tre prove, l'esperimento di controllo è quello dato dal robo intero e MET DCC. Come al solito, stimolano con l'HGF che si attacca a MET che attiva DCC e quindi abbiamo l'attrazione. Stimolano con SLIT che attiva robo e non succede nulla. Stimolano con HGF e SLIT c'è cioè silenziamento. E del resto ce lo aspettiamo perché questo recettore è un recettore intero. Poi nell'esperimento numero 2 vanno a togliere P1. Hanno già visto nelle COS che P1 non interferisce con l'interazione tra i recettori. Però vogliono fare i fini e vogliono controllare che anche nell'Oxenopus la mancanza di P1 non abbia nessun ruolo. E quindi decidono di provare anche il costrutto privo del dominio P1 nel modello in vitro costituito dai neuroni di Xenopus. E quindi trasfettano il costrutto MET DCC privo del dominio P1, e P1 è il dominio che interagisce con U5, non con Robo, insieme a Robo che è espresso endogenamente dai neuroni. Quindi qua danno l'HGF e c'è attrazione, danno SLIT, non succede niente, HGF più SLIT c'è silenziamento dell'attrazione. E quindi dimostrano anche con i neuroni di Xenopus che il dominio P1 non ha un ruolo importante nel silenziamento dell'attrazione. E a questo punto fanno questo esperimento qua di controllo in cui vanno a trasfettare, cioè sanno che le cellule esprimono endogenamente robo e trasfettano questo costrutto che ha nel dominio extracellulare MET, poi ha il dominio citoplasmatico di DCC, privo del dominio P3, ma con il dominio SEM. Allora, se non stimolano i neuroni non deviano né a destra né a sinistra, se stimolano con l'HGF vedono che l'HGF va a legarsi a MET e media un fenomeno di attrazione. Quindi questo ci dice che anche se manca il dominio P3, il dominio SEM è in grado di permettere a questi neuroni di essere attratti. Poi stimolano con SLIT e non succede nulla perché SLIT attiva il solito robo, ma a questo stadio non fa nulla. Stimolano con HGF più SLIT e vedono che l'HGF, appunto l'HGF si lega al MET, DCC, eccetera, ma SLIT non è più in grado di impedire l'attrazione perché P3 non c'è più, quindi P3 non può più interagire col dominio C1, nel senso che robo è intero, il suo dominio per interagire con DCC ce l'avrebbe, ma DCC ha perso il dominio in interazione con robo e DCC ha il dominio SEM, ma non ce l'ha. Questo dominio di dimerizzazione devono averlo tutte le molecole per interagire, se robo non ce l'ha non possono interagire. Adesso vedendo questa immagine mi sono ricordata che in realtà il controllo che non ha fatto un altro, mi viene in mente cose che non hanno visto, perché appunto qui mi dimostrano che SEM riesce a compensare per la mancanza di P3. Cos'è che non sono andati a vedere qui? E tra l'altro apro una parentesi, appunto, le lezioni mie di Isabel devono servire a insegnarvi come leggere un articolo, come leggerlo in maniera critica, capire cosa manca, capire che cosa hanno pensato gli autori nel fare gli esperimenti. Assolutamente l'idea non è che dobbiate imparare a memoria gli articoli dovete riuscire imparare a capirli. Io stessa questo articolo che ha 1000 passaggi non lo so assolutamente a memoria. Man mano che vedo la diapositiva successiva mi ricordo o capisco dall'immagine che cosa hanno fatto. Appunto, il nostro corso non serve a imparare a memoria i 4, 5 o 6 articoli che vi raccontiamo, serve a imparare come si fa a leggere un articolo e come si fa a capire un articolo quando per la vostra tesi o per il vostro lavoro dovrete leggerlo. E quindi imparare un po' di tecniche, imparare come codificare, insomma, come interpretare un Western blot, un'immunoprecipitazione, un esperimento di questo tipo. Però appunto non pensate di dover sapere tutti questi passaggi a memoria perché neanche io li so. Però man mano che li vedo sono in grado di capire che cosa hanno fatto. Quindi pensate un po' tutti quanti, quindi non rispondono quelli delle prime file. Appunto pensate 2 minuti che esperimento manca, visto che sono così pistini che hanno fatto tutto. Mi sembra manchi. Mumble, mumble. Se lo tolgo. Se volete potete ragionare a voce alta. Non resisto 2 minuti. Vi viene in mente cosa non hanno fatto? No, ma lui in prima fila non vale. No, ma facciamo rispondere qualcuno dietro. Vabbè, se no risponde sempre lui, non vale. Ma vi viene in mente qualcosa? Se poi non risponde. Facciamo rispondere qualcuno delle file dietro. Per la prossima volta. Prego. Però con i costrutti così? Sì, cioè togliendo dominio essere cellulare ma lasciando solo i due domini. Sì, quindi un po' come quello che avevano fatto prima, ma solo. Sì, quello è un altro controllo che si può fare. Nel senso che appunto adesso a me ne viene in mente uno, ma ognuno di voi ne. Ognuno di voi ha altre idee. Adesso lascio dire a lei. Dunque, in realtà togliere SEM possono far sì perché non metterlo. Sì. Diciamo che appunto a me veniva in mente togliere P3, nel senso che loro dalla letteratura mi dicono che P3 è importante per mediare la trazione, ma non me lo fanno vedere. Visto che mi ha fatto vedere un sacco di cose, secondo me poteva essere, diciamo, più completo l'articolo se oltre a farmi vedere che quando mettono SEM SEM riesce a compensare per la mancanza di P3, vorrei vedere cosa, con i miei occhi in questo articolo cosa succede quando tolgono P3. Per cui, così, cioè senza SEM e senza P3. Cioè, vorrei vedere che in assenza di P3, se do DCC o se do HGF non c'è trazione. Allora vorrei vedere senza P3 la stimolazione e mi aspetto di non avere attrazione. Poi senza P3 con SEM la stimolazione mi aspetta trazione. Però anche l'esperimento che diceva il vostro compagno è utile, nel senso che se nei passaggi precedenti hanno sempre fatto i costrutti col dominio extracellulare o solo col dominio citoplasmatico, o non lo si fa mai o lo si fa sempre, controllo della proteina intera e della proteina solo citoplasmatica. Non si capisce perché in alcuni passaggi hanno deciso di farci vedere solo il dominio citoplasmatico e perché in alcuni passaggi hanno deciso di mettere anche dominio extracellulare. Quindi appunto non c'è sempre una ragione per andare a vedere solo il citoplasmatico. Nell'esperimento visto l'altra volta sì, perché è stato importante capire che due domini citoplasmatici interagivano in assenza del dominio extracellulare. Però poi qua in alcuni passaggi ci fanno vedere l'intero recettore, in alcuni solo quello citoplasmatico, avrebbe senso provare anche in questo caso quel costrutto. Però appunto io nel leggere l'articolo noto la mancanza dell'esperimento col neurone Nyxenopus privo del dominio P3 e privo anche del dominio SEM. Anche se appunto loro citano, dicono, si sa che il dominio P3 è importante, io confesso non sono andata a rivedermi gli articoli in cui questo era dimostrato, potesse che fosse dimostrato così bene che non era il caso di andare a rifarlo. Ma avendo fatto tutte queste prove, aggiungerne una non gli costava niente, perché ne hanno fatte 2000, ed era più elegante far vedere anche questa prova. Comunque appunto alla fine di questo esperimento possono dedurre che in assenza del dominio P3 ma col dominio SEM riescono a recuperare la capacità di questi recettori di mediare l'attrazione, ma non riescono a recuperare la capacità dei due recettori di interagire semplicemente perché Robo non ha un dominio in grado di interagire con DCC in questo momento, ne ha uno ma manca a DCC il dominio giusto. Allora a questo punto si chiedono se perché loro lavorano sempre in parallelo, lavorano con le cellule COS e ragionano con spirito biochimico, cioè si chiedono se c'è interazione tra i recettori. Poi lavorano invece con un'attenzione più da biologo cellulare o neurobiologo sullo Xenopus per vedere se questa interazione porta a un fenotipo di attrazione o silenziamento dell'attrazione. Quindi la prima domanda che si fanno è se recuperare in qualche modo in maniera sintetica il legame tra i due recettori ha come effetto quello di recuperare la capacità di silenziare. Quindi loro appunto hanno dimostrato che ci sono dei domini importanti per l'interazione tra i due recettori e hanno visto che quando li tolgono i due recettori non interagiscono nelle COS e hanno visto che quando li tolgono i due recettori non mediano il silenziamento della trazione. Adesso vogliono andare a vedere cosa succede se mettono un dominio artificiale di interazione tra i due recettori, se i due recettori interagiscono nelle COS e se i due recettori nello Xenopus riescono a mediare il silenziamento dell'attrazione. Allora, questi sono costrutti normali, vedete? Cioè i domini citoplasmatici sono intatti e sono i costrutti di partenza. Però decidono, in tutti gli esperimenti che abbiamo visto fino adesso, molto spesso, almeno nello Xenopus, uno dei due recettori era quello endogeno, o Robo endogeno o DCC endogeno. Decidono di utilizzare dei costrutti totalmente artificiali, in modo che quando loro stimolano con l'HGF, stimolano DCC. Quando stimolano con l'NGF, stimolano Robo. In questo modo riescono ad escludere completamente dall'esperimento tutta la segnalazione dovuta all'eventuale DCC o Robo endogeni, cioè espressi spontaneamente dalle cellule Xenopus. Qui siamo nelle COS, ma loro si stanno preparando con esperimenti preliminari nelle COS per poter poi andare nello Xenopus, che è il loro vero modello. Allora, usano questi due costrutti, che è TRAC Robo e MET DCC, quindi TRAC, recettore dell'NGF, fuso con Robo, e MET, recettore dell'HGF, fuso con DCC. Trasfettano le cellule COS con questi due costrutti e poi fanno un esperimento di prova di stimolazione. Quindi se non stimolano non c'è coprecipitazione, se stimolano con l'HGF non c'è coprecipitazione. In questo caso l'HGF, che è segnato qui, va a legarsi a MET, ossia va a attivare Robo, e sappiamo che SLIT non è in grado... Scusatemi, mi sono confusa. L'HGF va a legarsi a MET che è della parte extracellulare di DCC. Quindi HGF, MET, DCC. E sappiamo da esperimenti precedenti che se si stimola solo il recettore DCC con la nitrina, i due recettori non coprecipitano. Abbiamo visto all'inizio dell'altra lezione che è l'attivazione di ROBO che fa interagire ROBO con DCC, non viceversa. Quindi è una relazione asimmetrica. Attivando un recettore questo si lega all'altro. Quindi attivando ROBO, ROBO si attacca a DCC. Attivando DCC, DCC non si lega a ROBO. E quindi verificano che con questi due ligandi che attivano questi due recettori che non hanno nulla a che fare con DCC e ROBO, ma che sono stati utilizzati per fare queste proteine chimeriche, verificano che il sistema funzioni come quello originale. Quindi appunto l'HGF non fa coprecipitare. Se invece danno l'NGF, l'NGF si attacca a TRAC, quindi al dominio extracellulare di ROBO, attiva ROBO e c'è la coprecipitazione. Quindi sanno che questi recettori in queste condizioni funzionano come dovrebbero. Poi vanno ancora a fare una prova, perché negli esperimenti precedenti avevano usato i costrutti con MET. Cioè avevano fatto degli esperimenti in cui mettevano o MET, DCC e ROBO endogeno, o MET, ROBO e DCC endogeno. Non avevano mai provato, almeno non nei primi esperimenti, a utilizzare questi due costrutti con entrambi con il dominio extracellulare di un altro recettore. E quindi vanno a testare questi costrutti nelle cellule di Xenopus, e quindi utilizzano il costrutto TRAC-ROBO, il costrutto MET-DCC che abbiamo visto nelle COS, questi due recettori sono in grado di coprecipitare. E quindi abbiamo TRAC-ROBO, MET-DCC, se si stimola con l'HGF, l'HGF attiva MET-DCC e quindi media la trazione. Se si stimola con l'NGF, l'NGF va a attivare TRAC-ROBO, non succede nulla. Se stimolo HGF più NGF c'è il silenziamento della trazione. Quindi dimostro che questi due costrutti in vitro con le COS coprecipitano, e in questo esperimento, che non è proprio in vivo ma un esperimento viene chiamato ex vivo, ossia si prendono i neuroni e si mettono in coltura, in questo esperimento con i neuroni in coltura questi due recettori si comportano come i recettori originali, col vantaggio che quando io do HGF e NGF attivo proprio solo loro, perché né MET né TRAC sono espressi dagli neuroni di Xenopus a questo stadio. Poi fanno ancora una prova con il recettore TRAC intero e MET DCC, sempre nello Xenopus, e vedono che se danno l'HGF c'è attrazione, perché va a attivare MET che va a attivare DCC. Se danno l'NGF c'è trazione, perché l'NGF attiva TRAC, che a questo punto è un recettore intero con il suo dominio citoplasmatico che media un segnale attrattivo. Se danno HGF più NGF si continua ad avere attrazione. Io finirei, visto che mi mancano due diapositive, finirei questo, poi vi faccio un po' di intervallo, ma ha senso finire la storia, almeno non perdiamo il filo del discorso. Allora, finalmente utilizzano i costrutti che tanto aspettavamo, ossia il costrutto in cui mettono il dominio SEM in entrambi. E anche in questo caso prima lavorano nelle COS per dimostrare che questi due costrutti possono interagire e poi andranno nelle cellule di Xenopus per vedere se questi due costrutti in cui in maniera artificiale hanno ricostituito la capacità di interagire sono in grado di mediare il silenziamento dell'attrazione. Allora guardate, il primo costrutto ha un nome lunghissimo e ci dice quanto è complicato anche. Il primo costrutto si chiama TRAC-A ROBO DELTA CC1 SEM MIC. Quindi del recettore originale rimane ben poco, perché abbiamo nel dominio extracellulare TRAC. Poi abbiamo il dominio citoplasmatico di ROBO, privo del dominio CC1 che gli permette di interagire con DCC. E poi abbiamo il dominio SEM, che è questo dominio che si sa è un dominio che permette a due proteine di interagire. In più c'è anche il dominio MIC, che è quello che permette di fare l'immunoprecipitazione. Quindi questa proteina è una coproteina molto complicata. E accanto viene trasfettato un altro costrutto, che è MET DCC delta P3 SEM HA. Quindi anche questo della proteina originale conserva veramente poco, perché abbiamo il dominio extracellulare che è dato da MET, poi c'è il dominio citoplasmatico di DCC privo del dominio P3 e in coda abbiamo il dominio SEM e in più non so bene dove è messo questa proteina, ma anche il dominio H. Immagino che sia messo vicino alla regione transmembrana, che è la regione che non sono andati a toccare. A questo punto trasfettano i due costrutti e dimostrano che la loro ipotesi era giusta, ossia che se togliamo il dominio CC1, il dominio P3 che consentono ai due recettori di interagire, ma forniamo entrambi i recettori di un dominio che gli permette di interagire, otteniamo la coprecipitazione. E quindi anche in questo caso, se non stimolano, non c'è interazione tra i due recettori. Se stimolano con l'HGF, l'HGF attiva MET, ossia attiva DCC, e non c'è coprecipitazione. Se stimolano con l'NGF, l'NGF attiva TRAC, che quindi attiva ROBO, che quindi va a interagire con DCC e quindi c'è coprecipitazione. Allora, a questo punto si chiedono, siamo riusciti a recuperare in maniera artificiale il legame tra i due recettori. Se io recupero il legame tra i recettori, questo legame artificiale che ottengo mi permette anche di recuperare la capacità dei due recettori di mediare il silenziamento dell'attrazione? E allora fanno questo che è l'ultimo esperimento per dimostrare che se i due recettori finalmente riescono di nuovo a interagire, riescono anche a mediare di nuovo quel fenomeno che era il silenziamento dell'attrazione. Quindi fanno un primo esperimento che è complementare a quello che abbiamo visto prima. Qui lo mettono in questa figura, ma si poteva anche mettere prima. Abbiamo visto prima l'esperimento con il costrutto DCC privo del dominio P3 col dominio SEM. Questo è l'esperimento complementare, ossia il costrutto ROBO privo del dominio CC1 col dominio SEM, ma trasfettato insieme al costrutto DCC col dominio citoplasmatico normale. Quindi abbiamo TRAC ROBO delta CC1 SEM insieme a MET DCC. Abbiamo già visto dell'esperimento precedente, l'esperimento con DCC privo del dominio P3 e del dominio SEM, che non c'era interazione tra i due recettori, lo vediamo anche adesso. Infatti se si stimola con HGF, l'HGF va a attivare MET DCC e c'è attrazione. Se si stimola con HGF ed NGF, l'HGF attiva MET DCC e media attrazione, l'NGF si lega a TRAC, che attiva ROBO, ma ROBO non ha nessun dominio che gli permette di interagire con DCC e quindi non è in grado di silenziare. L'esperimento conclusivo è questo, in cui vengono utilizzati quei due costrutti che abbiamo visto nelle COS, quindi TRAC A ROBO delta CC1 SEM e MET DCC delta P3 SEM. Qui non sono stati a riscrivere che ci sono anche domini MIC e HA, perché tanto nell'esperimento in vivo non interessa avere l'epitopo. E vediamo che se si dà l'HGF è in grado di mediare l'attrazione, perché va a legarsi a MET, attiva DCC è privo del dominio P3 ma il dominio SEM, quindi riesce a mediare attrazione. Se si danno HGF più l'NGF, finalmente ROBO riesce di nuovo a silenziare l'attrazione, ossia l'NGF si lega a TRAC, fa cambiare conformazione al recettore, il recettore si attiva, non ha il dominio CC1 per interagire con DCC, ma ha il dominio SEM, quindi questi due domini possono interagire e in seguito a questa interazione c'è di nuovo il silenziamento dell'attrazione. Quindi recuperare in qualche modo, cioè il recupero sintetico della capacità dei due recettori di interagire fa sì che si riesca a recuperare la capacità del recettore ROBO di silenziare l'attrazione. Questa è la conclusione finale dell'articolo. In questo articolo mettono ancora uno schema riassuntivo di quello che loro pensano accada allo stadio 22 e allo stadio 28. Quindi allo stadio 22, quando si dà solo netrina, la netrina attiva DCC e c'è attrazione. Quando si danno netrina e slit, la netrina si lega a DCC, ma slit attiva ROBO. Il dominio CC1 di ROBO interagisce con P3 e c'è un fenomeno di repulsione. Scusate, ho detto riposizione perché ho letto dopo, no? È di silenziamento, scusate. Il succo di tutto l'articolo è silenziamento. Quindi CC1 interagisce con P3, c'è silenziamento. Poi c'è questo pannello, non viene affrontato in questo articolo, si riferisce a dati di altri articoli in cui si era visto che se invece la netrina attiva DCC e DCC può interagire con UNC5 avviene la repulsione, ma è un aspetto che non è stato assolutamente analizzato nell'articolo, quindi viene messo qui come dato per ricordare dati ottenuti precedentemente, ma non vengono discussi qui. Però in particolare si ricorda che è il dominio P1 che ha a che fare con l'interazione con questo recettore, mentre il dominio P3 ha a che fare con Robo. E questo è quello che accade allo stadio 22. Quindi in questo articolo abbiamo visto soprattutto questo, il silenziamento dell'attrazione. Allo stadio 28 invece gli autori sanno che il recettore DCC non è più espresso e in questo contesto cellulare in cui non si sa bene quali altre proteine ci sono importanti in questo fenomeno, ma si sa sicuramente che DCC non c'è più. Quando Slit si lega a Robo si ha il fenomeno della repulsione. Ed è probabile che in studi successivi andranno a vedere che cosa, appunto, quali fenomeni portano alla repulsione mediata da Robo. L'anno scorso a lezione abbiamo visto anche un articolo più recente in cui si vedeva che esistono varie proteine Robo e per splicing alternativo alcune mediano repulsione, alcune attrazione, quindi quel discorso si è complicato. Ma in questo articolo, appunto, che è uscito qualche anno fa, la conclusione è che in questo contesto l'attivazione di Robo è in grado di silenziare l'attrazione mediata da DCC. Adesso vi lascerei riposare 10 minuti e poi andiamo avanti con un altro argomento.